Laudetur Jesus Christus.
I titoli della nuova edizione del giornale della Radio Vaticana. Il Papa modifica il codice del diritto canonico con l'introduzione di nuovi reati e spiega: non c'è misericordia senza correzione. La Santa Sede entra da oggi nell'Organizzazione Mondiale della Sanità come osservatore permanente. Il commento dell'arcivescovo Jurkovic. Veglie di preghiera in tutta la diocesi di Manfre, in Camerun, per la liberazione di padre Christopher Boka, rapito dai separatisti. Un cordiale saluto da Alessandro Di Bussolo. Con la Costituzione Apostolica Pascite Gregem Dei, che entrerà in vigore l'8 dicembre, Francesco modifica il libro VI del Codice di diritto canonico. In una revisione iniziata con Benedetto XVI vengono sanzionati nuovi delitti. In un testo più agile, spiega il Papa, da impiegare tempestivamente per evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza. Giancarlo Lavella.
Pacete il gregge di Dio, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio. Inizia con le parole dell'Apostolo Pietro la Costituzione Apostolica con cui Papa Francesco riforma il codice di diritto canonico per quanto riguarda le sanzioni penali nella Chiesa. Per rispondere alle esigenze della Chiesa in tutto il mondo, spiega Francesco, era necessario sottoporre a revisione la disciplina penale del codice promulgata da San Giovanni Paolo II nel 1983, in modo da permettere ai pastori di utilizzarla come più agile strumento salvifico e correttivo, con carità pastorale, per evitare più gravi mali e lenire le ferite provocate dall'umana debolezza. In passato, si legge, ha causato molti danni la mancata percezione dell'intimo rapporto tra esercizio della carità e ricorso, ove necessario, alla sanzione. Un modo di pensare che ha reso più difficile la correzione, creando in molti casi scandalo e confusione tra i fedeli. Invece la carità richiede che i pastori ricorrano al sistema penale tutte le volte che occorra, tenendo presente tre scopi: il ripristino delle esigenze della giustizia, l'emendamento del reo e la riparazione degli scandali.
Dei nuovi reati sanzionati dal codice di diritto canonico appena riformato, come gli abusi sui minori e i reati di natura patrimoniale, abbiamo parlato con il presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, l'arcivescovo Filippo Iannone.
Per quanto riguarda la normativa sugli abusi dei minori, c'è la volontà di mettere in risalto la gravità di questi delitti e anche l'attenzione da riservare nei confronti delle vittime di questi delitti.
Per quanto riguarda i reati di natura patrimoniale?
Innanzitutto il principio della trasparenza nell'amministrazione dei beni, poi il principio della corretta gestione dell'amministrazione dei beni, quindi sono puniti gli abusi di autorità, punita la corruzione, punito sia il corrotto che il corruttore, sono punite le appropriazioni indebite, è punita la mala gestio del patrimonio ecclesiastico.
La Santa Sede entra da oggi nell'Organizzazione Mondiale della Sanità come osservatore permanente. La risoluzione presentata dall'Italia e co-sponsorizzata da altri 71 paesi è stata adottata ieri. Ce ne parla Francesca Sabatinelli.
È la testimonianza dell'impegno della famiglia, delle nazioni, nell'affrontare attraverso il dialogo e la solidarietà internazionale le sfide globali di salute che affliggono l'umanità. È così che si deve leggere la decisione di formalizzare a partire da oggi la partecipazione della Santa Sede ai lavori dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in qualità di Stato non membro osservatore. Due le ragioni che hanno soprattutto spinto a questa decisione, spiega l'arcivescovo Ivan Jurkovic, osservatore permanente della Santa Sede presso l'ONU e le altre organizzazioni internazionali a Ginevra.
Non so se senza Covid saremmo arrivati a questa idea, ma Covid è un simbolo di un'emergenza continua, sempre presente per l'umanità. E la seconda cosa è l'impegno del Papa in favore del multilateralismo. Problemi globali devono essere risolti a livello multilaterale. Questa è la convinzione del Santo Padre e questi due aspetti vorrei riflettere alla risoluzione che abbiamo appena visto adottata dall'Organizzazione Mondiale della Salute.
L'UNICEF lancia un nuovo allarme per le violazioni dei diritti dei bambini nel Tigray, la regione del nord dell'Etiopia, dove 7 mesi di combattimenti tra indipendentisti ed esercito etiope hanno causato oltre 1,6 milioni di profughi, tra cui oltre 720.000 bambini. Finora l'UNICEF ha identificato e assistito oltre 6.000 bambini non accompagnati o separati, ma si teme che siano molti di più, mentre donne e ragazze sono ancora soggette a spaventosi atti di violenza sessuale. E si è aperta oggi online l'Assemblea Generale Cattedrale delle Pontificie Opere Missionarie, le POM, in programma fino al 3 giugno. L'arcivescovo Giovanni Pietro D'Altoso, presidente delle POM, al microfono di Amedeo Lo Monaco, si sofferma sul tema dell'assemblea e sul cammino delle opere.
Abbiamo individuato un tema legato un po' alla comunicazione, cioè che tipo di presenza siamo chiamati ad avere, non solo nei media, ma in genere che tipo di presenza siamo chiamati ad avere in un mondo che continua a cambiare.
Quali sono nello specifico i tratti distintivi del cammino di ciascuna delle quattro pontificie opere missionarie?
La Santa Infanzia più orientata ai bambini, la Pontificia Opera di San Pietro Apostolo più orientata ai seminari, la Pontificia Opera della Propagazione della Fede più orientata al sostegno delle chiese locali nell'attività di evangelizzazione, la Pontificia Unione Missionaria ha piuttosto il compito della animazione. Mi sembra tuttavia che ci sia un cammino negli ultimi anni verso una maggiore unità, direi, delle quattro opere, e anche abbiamo in fondo delle sfide comuni che rappresentano appunto una sfida per tutte e quattro le opere.
Inizieranno nelle prossime settimane in Costa Rica le elezioni primarie attraverso le quali i partiti sceglieranno i candidati che si sfideranno il prossimo anno per la presidenza per sostituire Carlos Alvarado Quesada. In un messaggio i vescovi del paese centroamericano esortano politici ed elettori a prendersi cura della democrazia guardando ai problemi del paese aggravati dalla pandemia come disoccupazione, povertà, violenza nella vita sociale, traffico di droga e carenze e disuguaglianze tecnologiche nel sistema di istruzione primaria e secondaria. E dall'America spostiamoci in Africa e precisamente in Nigeria, dove durante la veglia di preghiera per Don Alphonsus Bello, ucciso il 20 maggio nell'attacco alla sua parrocchia di San Vincenzo Ferrer a Malunfash, il vescovo di Sokoto, Matthew Hassan Kuka, ha lanciato un appello al governo perché garantisca la sicurezza dei cittadini e non ceda al lassismo. Il presule ha denunciato che l'esecutivo non mostra preoccupazione per la cresciuta insicurezza dei cittadini, mentre dovrebbe ammettere che non è in grado di proteggerli. E sempre in Africa è ancora incerta la sorte di padre Christopher Eboka, direttore delle comunicazioni sociali della diocesi di Manfe, nel Camerun sud-occidentale, rapito dai separatisti. Per la sua liberazione è stata organizzata una veglia di preghiera in tutte le parrocchie della diocesi, mentre continuano gli appelli per il suo rilascio. Il servizio di Michele Raviar.
Padre Christopher Eboka è stato rapito il 22 maggio mentre stava compiendo una breve visita pastorale nelle parrocchie cittadine in preparazione della solennità di Pentecoste e nonostante i numerosi appelli per il suo rilascio non è ancora stato liberato, da quando nel 2016 le province del nord-ovest e del sud-ovest del Camerun hanno rivendicato l'indipendenza e le milizie hanno iniziato gli scontri sanguinari con l'esercito dello Stato centrale, la Chiesa ha spesso pagato il prezzo delle violenze. Nel 2018 sono stati uccisi due sacerdoti e un seminarista, quattro religiosi claretiani sono stati rapiti, così come quattro vescovi, tra cui il cardinale Christian Tumi, arcivescovo emerito di Douala, ora scomparso, due volte rapito a novembre 2020 e gennaio 2021. Lo scorso febbraio, il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin si recò in visita nel paese, portando la vicinanza del Papa, che si univa al desiderio di pace e di riconciliazione che da questa amata e meravigliosa terra sale verso Dio.
Sono oltre 150 gli infermieri in collegamento da 8 ospedali in Libia che partecipano al primo progetto di formazione a distanza in arabo realizzato dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù in collaborazione con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un esempio di diplomazia sanitaria capace di far collaborare parti avverse di paesi in conflitto, come spiega ai nostri microfoni la presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoch.
All'inizio del 2020 vennero i due direttori dell'ospedale delle due parti opposte allora in guerra della Libia e firmarono insieme con noi un accordo per tutti e due gli ospedali. Quando siamo stati in Siria abbiamo lavorato per gli ospedali pubblici con l'OMS proprio e devo dire che è stato un altro momento in cui si è rivelato come la cura possa essere davvero quella che Papa Francesco chiama la diplomazia della misericordia.
È tutto anche per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Alessandro Di Bussolo e Giuseppe Mariello in regia, grazie per l'attenzione e buon ascolto con i nostri programmi.